io dalla conoscenza della situazione con cui mi trovo e dalla conoscenza di una velocità iniziale, una velocità iniziale, sono in grado di ricostruire il movimento. Va bene? Tutto questo lo diamo per acquisito. Altra osservazione, la massa è uno scalare. E se non... La massa è uno scalare, quindi vuol dire che i due vettori, da primo e secondo metro, forza e accelerazione, hanno la stessa direzione e, siccome lo scalare è positivo, anche lo stesso verso. In altri termini, se io spingo così, l'accelerazione che ne segue è così. È chiaro? Ultima cosa, per esitarsi, scrivete intanto questa. Ci ho pensato stavolta di queste cose che devo sbagliare, perché devo rimanere nella memoria. E ieri avete avuto qualche trauma nell'accettare queste idee, perché nuove, però adesso le capisci come si fa. Bene. Ricordatevi, poi tutto questo voi lo avete nel PowerPoint e poi finalmente nella dispensa, che si utilizzerà in due volumi, il primo è matematica, il secondo volume è fisica, matematica, in due tomi, la termodinamica, il primo tomo, non è mai il secondo. Questo lo giuro. Chiaro? Subito, ma sì. Ma quando solo per dare la possibilità di giocare in casa di 8 minuti. Quando si fa questa
esperienza? Io penso che c'era un aereo 15 ore. Ho fatto la via nuova alle 7:30 della mattina.
Ma perché ci sono ragazzi, non solo è la prima esperienza in Italia in cui si mette insieme scienza e filosofia e quindi filosofi e ingegneri addirittura si trovano assieme, ma è la prima volta che dei filosofi vengono a seguire delle esercitazioni per il tecnico. Vi devo anche dire che la cosa non produrrà, perché vale sempre chi è più bello di me truccato, quindi potrebbe essere al contrario, però noi la facciamo lo stesso. Mi raccomando, scegliamo dopo quali martedì. Io ho tagliato dal mio corso di là alcuni martedì, li ho sottratti agli ingegneri, tanto loro quando incontro un ingegnere piccolo che si vive la fotonia, perché e inseriamo invece dentro perché siete gli eletti, va bene? Ultima cosa, io ieri vi ho parlato di Steiner, figura a me molto cara, e vi ho parlato di Einstein, figura a me carissima, però vi ho parlato così alla fine di seduto sufficiente. Vi chiederei 2-3 ore, quando volete voi, anche la domenica mattina, non c'è nessun problema. Io arrivo e vi racconto Steiner e vi racconto Oliver di Steiner. Ve li trovate, anzi no, ve li affido. La mia speranza sarebbe quella di fare questo discorso in maniera tale che venga poi uno scambio di idee tra di noi su quale problema fondamentale: la transizione dalla scienza alla tecnica. Vi anticipo una frase di Edoardo Amaldi, spero che voi sappiate. No? Edoardo Amaldi fu uno dei due amici di Enrico Fermi, l'altro fu Enrico Persi, il docente con cui si parlava di fisica. Edoardo Amaldi scrisse: le seguenti parole: matematico infinitamente abile, seduto a tavolino, integrando l'equazione di Maxwell, potrebbe ridurre ogni fenomeno elettromagnetico esistente. Se fosse così, la tecnica non servirebbe a niente. Basterebbe prendere l'equazione di Maxwell, integrarla e sarebbe tutto. Allora, siccome non è così, interroghiamoci su questo problema. Cerchiamo di capire dove la scienza può arrivare, da dove la tecnica deve partire, che cosa l'una dà all'altra e viceversa. E su che cosa lo facciamo? Su una conoscenza scientifica che ci stiamo costruendo e su una conoscenza storica che metteremo a punto. Perché io, in certi dettagli, quando prenderò l'università sulla meccanica, poi farò gli inserti storici. A quel punto riusciremo a capire che cosa un'equazione conta, che cosa significa. Abbiamo visto ieri il problema della non linearità. Il problema della non linearità è un problema culturale, è un problema metodologico, storico, filosofico. Nel momento in cui voi sapete che la non linearità non può essere racchiusa in una formula, avete già le ali bozzate. E di questo dovete non solo avere conoscenza e consapevolezza meditata, ma dovete addirittura dare il vostro contributo come filosofi. Ricordatevi sempre una frase terribile: se un razzo va sulla luna è merito della scienza, se il razzo cade è colpa della tecnica. Vorrà dire che c'è dietro a quel qualcosa, a questa frase che comunque compare abitualmente nei giornali. Il mancato accordo tra scienza e tecnica e filosofia dovrebbe farvi pensare, perché la grandissima Germania negli anni 30 ebbe un incidente sul percorso, forse proprio perché queste cose non erano state raccordate. Allora resumere il mio soggetto Elo, signore dell'altissimo canto di sorvegliante con Marco la Vola, può seguirvi, quindi affidate bene le sciabole, perché il momento della carica potrebbe esserci. Va bene? Siamo d'accordo su tutto? Allora attacco. Ci trovo una cazzo di dire. Allora, da questo momento non mi fermo e non vi parlo. Allora, la formula è questa, è una legge. Vi ricordo che il primo membro è la somma di tutte le forze. Questo simbolo lo sapete leggere, vero? No. Guardate il numero alla mano, facendolo scrivere all'indice K la classe dei numeri naturali da 1 ad n, otteniamo F1, F2, Fn, va bene? Si chiama sommatoria. Ci siamo, ragazzi? Quindi, io quando faccio una cosa del genere, vuol dire che ho questa forza, questa forza, questa forza, insomma, tante forze, le sommo e questa forza la faccio entrare nella legge, chiaro? Quindi nel mio oggetto devo aggiungere tutte le forze, non soltanto per esempio la forza peso, ma anche la forza della reazione vincolare, chiaro questo? Altra cosa, quella forza che abbiamo scritto al primo membro non è un numero, come potreste pensare. 3, 5, ovviamente scritte in forma vettoriale con le tre componenti. In realtà è una funzione. Funzione di cosa? Di tutte le grandezze che possano classificare il fenomeno oggetto di studio. Per ora limitatevi a scrivere questa frase un po' nebulosa. Ripeto, la forza del primo membro a priori è una funzione. Di che cosa? Di tutte le grandezze che possono identificare il fenomeno. ovviamente al variare del fenomeno, le grandezze significative saranno diverse. Vediamo quali sono. Intanto scrivete quello che ho appena
detto. Il K cos'è lo scappa?
La coordinata corrente, quindi sta per F1, per F2, per la sommatoria. Torna. Allora, quali possono essere le grandezze da cui la, sottolineo, funzione al primo membro dipende? Per esempio il tempo. Io ho una forza diretta così, che fin da subito potrò scrivere in questo modo. E queste tre componenti sono funzione del tempo, quindi qualcosa di questo tipo. Dove ovviamente le tre funzioni FZ sono funzioni assegnate, perché siccome costituiscono la causa, se non conosco quella me ne vado, quindi ho tre funzioni del tempo, giusto? Un esempio classico: il pistone che comanda la rotativa, che si muove con questa legge, giusto? È una legge armonica del tempo. F, supponiamo che il pistone sia questo, si muove in questo modo, quindi sceglieremo per esempio come asse la X, quindi avremo F di T per I, ed F di T potrebbe essere per esempio Fm coseno di omega T, quindi vedete un movimento di questo tipo avanti e indietro. Chiaro? In questo caso la funzione è temporale. La funzione potrebbe essere invece posizionale, cioè dipendere dal punto nel quale io vado ad applicare la forza. Cioè, ragazzi, posso cancellare qua?
Sì, sì.
Prima di cancellare, perché oggi, come vedete, faccio la lezione canonica e picchio dentro. È tutto chiaro quello che ho detto? Posso cancellarlo? Io posso avere la funzione posizionale. Dove ovviamente F, X, Y, Z mi sono dati. In questo caso, mentre prima, datemi botta ragazzi, da fermo vedevo un fenomeno che variava nel tempo, giusto? Io ero seduto su questo pistone, quindi fermo, e vedevo che la forza che agiva cambiava nel tempo. Invece in questa formula, in un dato istante, sempre quello, io sono in vari punti e vado a vedere qui. E vado a vedere come varia la forza, chiaro? Quindi forza posizionale. Adesso entreremo un attimino più nel dettaglio per la forza posizionale, perché poi quando passeremo dalla meccanica all'elettromagnetismo e quindi parleremo del meccanicismo, ci faremo l'idea strana che le forze debbano essere tutte posizionali solo perché Newton vede nell'universo forze posizionali. Quando si scopre che il mondo dell'universo se ne frega e che le forze non sono posizionali, tutto crolla, va bene? Allora, sì.
Perché non è tutto il gamma,
K? Come?
Sono diversi.
Come sono diversi qua?
Perché le gamma e K non sono
I J K, versori.
Faccio il disegno per chi essere eseguito.
Versori.
Ragazzi, voi dovete aiutarmi ad aiutarvi. Quindi quando una cosa non è chiara, non è chiara per colpa mia, quindi me la segnalate, io la correggo, oppure la confondo di più, dipende dalle convenzioni di segno. Allora, vuol dire questo. La mia forza non sta così. Quindi io dovrei fare così. Quindi faccio in realtà così. La stessa cosa di là. Se questa mi varia così, questa mi varia così là. Se al posto di essere funzione del tempo e funzione dello spazio, quindi in questo punto ho questa forza, in questo punto ho questa forza, io non faccio altro che prendere questa, proiettarla, rifare il giochetto delle tre componenti e ottengo questa reazione. Adesso è chiaro? Sicura? Allora, la forza posizionale, facciamo un esempio classico di forza posizionale. Cominciate a casseggiare questa cosa. Per favore, se non vi è chiara, per favore, se non vi è chiara, ditemelo, datemi un segnale, perché potrebbe non essere chiara.
Ma io una curiosità, magari non ho lavorato, ma in questo caso io ho sistema come fa a
convergere quale sistema? Questa è la formula di Tognano. Ancora non abbiamo detto come sia energia, quindi lo posso rispondere. E ha sollevato, il collega ha sollevato la questione più importante di tutta la fisica. Quella formula è una formula di azione e distanza, adesso la classificheremo un pochettino. Il meccanismo strano è questo: se i sistemi che hanno un contatto fisico possono accumulare energia, sistemi in cui ci sono cose che non si parlano e sono lontane, come fanno ad accumulare energia? Questo è il segreto stesso del corso di fisica classica. Per adesso noi stiamo mettendo a posto la meccanica razionale, che è la più illusa delle discipline. Poi vedremo in che modo rispondere alla sua domanda, ma vedremo come per rispondere alla sua domanda ci voglia tutto un percorso intermedio che non è né dei matematici né dei fisici, ma dei teorici della scienza. La critica che lei sta facendo sulla formula, a livello di conto, che riporterebbe lo sviluppo storico della disciplina, è la stessa che i filosofi avanzarono nel 700. La avanzarono con una certa consapevolezza che lei, che ancora nel ruolo, non ha, ma che comunque vedremo proprio quello. Lei sta già iniziando una ricorsa. Io questo glielo dico perché, essendo un po' meno giovane di lei, so che succede. Una ricorsa rispetto a una formula di cui non capisce il senso, perché lei è il fiume, ma che in qualche modo le dà fastidio, perché vede degli oggetti che non sono nello stesso punto e quindi non c'è più il cui capriccia, e per lei è la sua meccanica. Questo è il segreto stesso della nostra disciplina. Potrò risponderle, anzi creare grosse crisi e poi risponderle più avanti. Ma è proprio su questo, scusate, rispondiamo, che io vi invito a riflettere, scrivere, studiare e affinare la vostra sensibilità e la vostra preparazione di filosofi scientifici. La domanda risponde che dimostra che il problema è già in atto. La frattura si sta creando nel momento stesso in cui io scrivo la formula. Io mi riservo di rispondere al momento giusto. Adesso arriviamo a tutto il
della formula, cioè significa che due masse
arrivo adesso, devo ancora spiegare, non sono scritta.
Ah,
ma prima sì, ma adesso la spiego tutta bene, la spiego bene, ma poi ci riparlerò quando faremo le ritornatrici. Mi domanda, ci domanda che vi faccio. Abbiamo due possibilità sulla meccanica newtoniana: o mettere la meccanica razionale e fermarla lì, o fare una lezione intera sulla gravitazione in senso classico per darvi gli strumenti per capire poi la relatività ristretta, quindi mettere dentro Newton anche le tre leggi di Keplero e i periodi di, insomma, la meccanica celeste. Io sono arrivato qui pensando di non fargli la meccanica celeste perché magari ce l'ho a palle, però siccome sono al vostro servizio,
a me piacerebbe usare.
Io sono al vostro servizio, io vi faccio non una lezione, io non faccio lezioni, le lezioni non si fanno, si ricevono. Io vi propongo un incontro di meccanica celeste con un teta, però c'è sempre un corrispettivo. Se io con l'incontro di meccanica celeste sforo di una volta, voi quella volta me la ridate dopo, da uomo a uomo, non ci sono scassi.
Sì.
Va bene? Gli scassi?
No, le volte.
Allora, ci confermiamo per una lezione di meccanica celeste, va bene? Se facciamo una lezione di meccanica celeste, io ho solo bisogno di un'esercitazione, perché la meccanica celeste è tutta in coordinate sferiche. Dopo un po' mi viene di mangiare insieme la vista. Allora,
possiamo parlare un martedì di là?
Sì, infatti, perché dopo che vi ho fatto l'incontro sulla meccanica celeste, ho bisogno però di farvi degli esempi, se no, credetemi, siccome voi non siete portati a ragionare in coordinate sferiche, neanche in coordinate cilindriche, meno ancora in coordinate ellittiche, o facciamo gli esercizi e vi tirate giù gli esempi, oppure andiamo più bianco e allora non fa scienza senza mantenere l'intero. Va bene? Va bene? Allora, veniamo qua. Andrò in dinamica lenta, appena non è chiaro mi dite. Allora, questa è la messa in equazione di un'osservazione sperimentale, quindi non è oggetto di dimostrazione, ma è semplicemente l'esito di un casino di osservazioni che hanno dato risultati che si sono lasciati coordinare da questa equazione. Tutto posto? Sì. Allora, vediamo l'anatomia dell'equazione. L'equazione è di tipo integrale. Da cosa si vede? Dal fatto che ci sono due masse finite. M1 vale 7, M2 vale 15. Sono valori finiti, quindi globali. Infatti, questo mi piace, che quando dico qualcosa si capisce che ho fatto casino e ve lo segnalate subito. Voi dovete uscire da qui concependo i mondi in due modi: integrale e differenziale, continuo e particellare. Quindi, sì, vedrà che se noi riusciamo a fare questo dualismo particellare e corpuscolare, ho fatto un seminario all'Università di Urbino di fisica teorica su queste cose che vi porto quel PowerPoint. Buongiorno. Allora, vediamo, Io prendo questa massa. Lo vede che è finita? prendo questa massa. Queste due masse sono un insieme di infiniti punti infinitesimi. Come posso fare io a descrivere questa massa? Certo, perché io devo scrivere che la massa è la somma delle masse su tutto il volume. Quindi scriverò che è la densità di massa rispetto al volume per il volume. Se io integro questa roba qui, ottengo la massa totale. Va bene? Fin qui le torna? Sì o no? Il tau è il volume, sì. Non si può mettere qui, se no sembrerebbe una tensione.
L'altro simbolo è?
Rho, la densità
di massa. Rho, la densità di massa. Sì, sì, ok. Ok.
Allora, questa mi dà questa per questa. Cazzeggio qui dentro, integro con tutto il volume, va bene? Scusate, ma come riuscite se non a calcolare la massa? Se non fate questo integrale? Scusate, la massa più pianeta, che cacchio la fa?
Ci fossero due punti?
Non è mai due punti. Due punti se la distanza è grande, altrimenti no. Allora, guardi, io prendo questa massa elementare che è un punto, questa massa elementare che è un punto, trovo l'interazione gravitazionale tra questi due punti, vero? Se questa è l'interazione tra i due punti, di cui poi vedremo la anatomia, va bene? L'interazione complessiva cosa sarà? La somma di tutte le forze di ogni punto di questo per ogni punto di questo, è vero? È vero? La distribuzione? Ma il risultato finale non è la somma di infiniti in termini infinitesimi, ciascuno dei quali è l'interazione tra due punti? Io trovo l'interazione tra questo e questo e me la scrivo qui, poi l'interazione tra questo e questa e me la scrivo qui, poi l'interazione tra questo e questo e me la scrivo qui. Quando ho spazzolato ogni punto di questo con ogni punto di questo, siccome sono tutti vettori, li posso sommare con la regola del parallelogramma. Esatto. Allora, scusi, la legge è integrale. Ma attenzione, adesso viene il punto, e qui scatta il meccanismo del filosofo, e scrivetelo in sbarchi non menzionati, ma quotidianamente frequentato e rivisitato. Allora io aspetto che voi abbiate scritto tutto perché dovete essere pronti. L'analisi che in questo modo fate, perché se non capiamo questo non riusciamo a capire la teoria dei campi, da dove Einstein dice che la più grande rivoluzione filosofica sia il 100. La teoria dei campi è un marchingegno inventato per far fuori l'azione a distanza. La teoria dei campi è di una genialità mostruosa, perché riesce a vincere un'azione a distanza che non possiamo gestire scavalcandola. Ma voi dovete riuscire a capire dalla struttura della formula la furbata dell'uomo che riesce a scavalcare il problema. Allora, siccome questa cosa non potete capirla, io chiudo un attimino questo discorso e senza divagare apro una nota a piedi pagina. Va bene? Non sto divagando, lo giuro. Allora, l'osservazione è questa, datemi porta. L'integrale è una funzione continua, ma in realtà il mio integrale è fatto di tanti contributi di questo tipo, e sono contributi tra due punti distinti. Distinti. Quindi è un'interazione di tipo particellare. Non me ne frega che, essendo infiniti termini infinitesimi, la somma diventi continua, perché è un integrale. È particellare perché un punto di qui, che è una particella, interagisce con un punto di là, che è una particella, quindi è particellare. Se io faccio, posso cancellare qui ragazzi, guardate che questa è la parte filosofica scientifica su cui voi dovete ragionare cercando di capire l'anatomia dell'equazione. Ti faccio un esempio classico di interazione particellare. Non me ne frega che voi sappiate integrare l'equazione, per questo bastano i matematici. A me frega che quando voi vedete un'equazione possiate dire: cazzo, ma questa è di tipo particellare, allora sta barando, oppure questa è di tipo particellare, ma è giusto. Capite? Dietro l'equazione c'è un diverso modo di rapportarsi alla natura. Voi questo lo dovete capire prima di integrare l'equazione, non dopo. Se no sembra che l'equazione vi riveli qualcosa. L'equazione non vi rivela niente, perché l'equazione è il risultato di una scelta che avete fatto voi. Se voi pensate che l'universo sia particellare, voi scrivete l'integrale e poi l'integrale vi darà dei risultati. Se voi pensate che l'universo non sia particellare, scriverete un'altra equazione che non solo non sarà un'integrale, ma addirittura sarà la negazione dell'integrale. Quindi usare un'equazione integrale o un'equazione differenziale non è un dato matematico, è un dato filosofico. Siete voi che consegnate al matematico un universo particellare oppure un universo continuo. Quando gli avete dato questa informazione che viene dalle vostre intuizioni filosofiche, il matematico, che è un semplice esecutore, dirà: filosofo, hai deciso per il particellare? Va bene, ti faccio un integrale. Filosofo, hai deciso per il continuo? Va bene, ti faccio un'equazione di dati parziali. Filosofo, hai deciso per la propagazione? Ti faccio un'equazione di D'Alembert. Hai deciso per la diffusione? Ti faccio un'equazione di Fourier. Hai deciso per l'interazione di pseudo contatto? Ti faccio un'equazione di Laplace. Hai deciso per uno spazio attivo? Ti faccio un'equazione di Poisson. Hai deciso per lo spazio operatoriale? Ti faccio l'equazione di Helmholtz. Ma tu me lo devi dire. Capite che il filosofo prende la lampada di Aladino e la strafugna, e quando ha strafugnato la lampada di Aladino esce fuori quella specie di birra là e gli dice: mio padrone, sì, cosa vuoi? Integrare? Vuoi? Ma siete voi che avete la lampada di Aladino. Questo dovete metterlo qui, nella memoria. Chiaro? E non venite a dirmi che su questo non dovrete fare delle riflessioni. Posso cancellare? Non sto divagando, vero? Ho il terrore di sottrarvi tempo. Allora, guardate. Un esempio. La riconosceremo insieme e la considereremo una legge, e quindi sarà la messa in equazione di una mole gigantesca di osservazioni sperimentali. Va bene? Tutto quello che sto dicendo lo trovate nel quadernuccio dei sogni. Questo è un continuum, vero? Di dimensione infinita, un produttore. È una linea da 1. Voi vi ricordate che le linee sono in tc, sono di tz, z, di t. Quindi quando vi do una linea, io vi do le equazioni parametriche, vi do il vettore di posizione P di T. Da adesso in poi noi non disegniamo più una linea come la disegnerebbe un manager, vero? La stiamo disegnando in un altro modo. Questo è il diagramma di T, d'accordo? Questi sono due elementi. Quindi sono due particelle? Sono intorno del terzo ordine di un punto? Il punto è il baricentro? I due baricentri si identificano con questa distanza? Sì, l'evidenza sperimentale dice che la forza complessiva tra i due punti, tra le due stire, è la somma di tutte le interazioni di questo con ciascuno di questi e di questo con ciascuno di questi. Bene. Zero vale fatto dire come diceva le due correnti, la somma fatta lungo le due linee per il primo elemento moltiplicato per il doppio elemento, vedremo poi se dire il secondo elemento, moltiplicato vettorialmente il vettore R, diviso R al cubo. Allora, la relazione integrale. L'integrale è una funzione continua, ma l'interazione è particellare, perché ogni integrando rappresenta questo che interagisce con questo. Allora, quali sono le due osservazioni che possiamo fare e che dovrebbero già creare la crisi? Guardiamole bene. La prima: ci sono due protagonisti del fenomeno, DL1 e DL2, M piccolo e M grande. I due protagonisti sono remoti, nel senso che stanno a distanza finita e non occupano la stessa posizione. Lo dico io, chi c'è che lo fa? Sì, sono l'elemento vettoriale, quello che scrivevamo a meccanica come TP grande, l'elemento. Quindi sarebbe il sensore tangente P per il DS, che a meccanica si rappresenta come TP e in elettromagnetismo come DL, quindi io sono ben sensore a tutta la simbologia corrente. Chiaro? Allora, stavo dicendo, ho perso il segno, guardate ragazzi, lo vedete che è particellare adesso? Lo vedete, lo riconoscete il carattere particellare? E altra osservazione, DL1 e DL2 sono calcolati nello stesso istante, non c'è la variabile tempo, la vedete? Quindi se non c'è vuol dire che il tempo è lo stesso. Allora, prima di scrivere, guardatemi nelle palle degli occhi. Se due oggetti osservatori stanno a distanza finita e usano lo stesso tempo, vuol dire che, dunque, come fate voi a usare il tempo tra due osservatori? Vi scambiate delle informazioni, giusto? Quindi se io faccio partire il mio tempo, ti do il segnale, il tuo parte dopo che il mio segnale è arrivato. Se il tempo è lo stesso, vuol dire che i due orologi partono nello stesso momento, quindi vuol dire che il messaggio è partito da qui, è arrivato lì in un tempo nullo. Siccome la distanza è finita, vuol dire che lo scambio è andato a velocità infinita. Qual è l'unico modo che lo spazio ha per guidare la velocità infinita? Non esserci, essere puramente geometrico, cioè non di chiedere accumuli energetici, e quindi quando viene versata la bottiglia dire passa avanti. Quindi la legge in quanto integrale è di azione a distanza, quindi a velocità infinita in uno spazio che non è compromesso con l'evento, contiene i corpi ma non ha nessun ruolo. Tutto questo va capito guardando quella formula.
Non c'è memoria di
resistenza. No, non è più c'è fattore differenziato. Lei non capisce che adesso lei ragiona in termini di, cioè lei prende la sua equazione e fa come la margherita, mamma, e così tirando via tutti i petali riesce a capire il fenomeno senza integrarlo. Quel fenomeno che dice tutto, che dice particellare, oggetto a distanza finita, scambio del segnale a distanza finita, spazio che non ha nessun ruolo. Questa espressione mi dà il primo tempo, dopo dovrebbe fare l'R di lì,
quindi non viene tempo da fare
M più M di tipo calcolo meglio l'espressione, quello lì dice qual è la formula della forza, poi la forza è che devo togliere a M di qui, no, al secondo membro dove c'è M di tipo T. Ci siamo ragazzi? Ci siamo? Vedete come si fa a leggere una formula? È d'accordo? Ci siamo tutti, ci siamo?
Perché tutti e due integrali con cerchiolina?
Perché il percorso è chiuso. Osservate che andando avanti su questa tassazione che non approfondiamo, io posso da questa formula dimostrare che vale il principio di azione quando avete finito di scrivere, perché questa è una cosa che non solo che voi andate a scrivere, perché è un pochettino troppo raffinata rispetto al corso, quindi ve la dico a titolo di amicizia. Chi vorrà la troverà nel secondo tomo, nel secondo volume della dispensa, che è quello relativo alle passioni di Marco, che è pronto da anni, dove la cosa che adesso vi dico è dimostrata, ma allora sarà una lettura personale.
Scusate, gli integrali, cioè ci sono due segni di prodotti vettoriali, no?
Sì.
È giusto? Quando fai l'integrale, integrale doppio del prodotto, è come l'altro?
Cioè, prima integro rispetto a questo.
Ah.
Cioè, prima rispetto a questo, gli altri questo. Quando ho fatto tutto l'integrale, mi rimane questo, mi integro rispetto a questo. Faccio due, cioè, come se avessi... Certo, il conto non è morbido, il conto non è morbido, normalmente lo fai a quest'ora, però. Allora, osservazione. Voi sapete che vale il principio di azione e reazione, l'abbiamo detto ieri. Se io spingo questa cosa qua mi risponde, vedo troppo sopra di tutto, una forza uguale contraria, d'accordo?
Buco il palloncino.
Sì. Allora, se io applico questa formula, se la applico in questa formula, in forma integrale, io vedo che le due azioni sono le azioni uguali e contrarie. Basta solo che io non inverta questo. Piuttosto fare così, faccio così, piuttosto trovare la forza di questo su questo, faccio la forza di questo su questo, va bene? E questo è un dato di fatto senza del quale una formula, intendiamoci, non avrebbe nessun significato dinamicamente parlando, è vero? È l'interazione tra due mondi, uno esercita sull'altro, quello che l'altro esercita sul primo. Se la forza dovesse negarmi questo, come formula sarebbe completamente toppata. E quindi vorrebbe dire che ho eseguito male gli esperimenti, oppure ho sbagliato a mettere in equazione l'esperimento. Chiaro? Bene. Punto primo. Se io applico lo stesso meccanismo, non più sull'intera forza integrale, ma soltanto sul differenziale, cioè non sulla forza risultante di questo rispetto a questo, ma solo su questa forza rispetto a questa, mi seguite? Io trovo che il principio di azione e reazione salta, non è più verificato, e torniamo ancora alle stranezze come quella di ieri della congruenza. Sapete perché? Perché la relazione differenziale non ha significato fisico. Vi ho detto che una relazione ha significato fisico se è integrale, globale. Quando è differenziale è soltanto un esperimento matematico, vale a dire, non è vero che questa parte e questa si scambiano questa forza. Lasciatemi finire la frase e non vi preoccupate. Non è vero che questa parte e questa si scambiano questa forza. Tutto avviene come se fosse così, perché nel momento in cui sommiamo gli infiniti contributi infinitesimi, la forza complessiva che otteniamo è quella vera misurabile. Perché non è vero che questa relazione ha significato fisico? Se avesse significato fisico, sarebbe univoca e misurabile. Io questa roba la posso misurare, ma se a questo addendo, a questo termine, io aggiungo un addendo che sommato sull'intero percorso chiuso e nudo, il risultato non cambia. Quindi questa espressione non è univoca, perché io posso sempre aggiungere qualche cosa che sommato sull'intero percorso sia nullo. Allora, siccome è determinata almeno di un termine additivo che si annulla sull'intero percorso, l'espressione non è univoca. Se non è univoca, non ha significato fisico, ma è solo un artificio matematico. Ma se è solo un artificio matematico, non devo vedere nel principio di azione e reazione che invece è fisico. E l'espressione che mi state comunicando è del tipo: bello, credo di aver capito come faccio adesso a tradurre tutto questo in poche parole che mi funzionino da appunto, vero? Vi ho già detto che queste cose sono delle elucubrazioni del mago della pioggia che vi faccio in aggiunta con grande affettività. Allora vi dico, questa roba la trovate sul paradigma, che sapete che i miei libri hanno tutti un nome, no? Quindi la parte massima si chiama il paradigma. Se volete, domani mattina vi porto un pezzettino del paradigma stampato con questa frase. Con Dante, perché non credo che riuscireste a scriverla. Però io intanto ve la ripeto un attimo, non so di farla, giuro. Questa relazione è un esperimento matematico, nel senso che tutto avviene come se i due elementi si scambiassero questa forza. Dico tutto avviene come se, perché questa espressione non è univoca. Perché se a questo termine differenziale aggiungo un termine che sommato sull'intera linea è nullo, il risultato non cambia. Allora questa relazione non è univoca. Se non è univoca, non ha significato. Quindi ha un significato puramente matematico. Quindi gli strumenti non possono misurare il differenziale, ma non perché non sono tecnicamente evoluti, ma perché l'operazione non ha significato. Quindi distinguiamo l'esperimento matematico dall'esperimento fisico.
L'unica cosa che dovresti capire è come tu fa a stabilire che quello lì non è univoco, vedendolo lì.
No, supponi che questo qua sia è un vettore, no? Adesso non so come cazzo si chiama così. Io ti posso sempre aggiungere un opportuno vettore, che chiamerò così,
perché la somma vuole.
E sommato ti è risultato nullo. Basta solo che il vettore sia il gradiente di una funzione arbitraria del vettore R. Si può dimostrare, una fesseria, noi lo faremo, l'ho trovato nel quadernuccio, si può dimostrare che se io prendo questa, con questa arbitraria, e la fico qui dentro, quando sono questa resta e questa se ne va. Scusa, è semplicissimo, qua. Alla legge di interazione io aggiungo un contributo del tipo che se sono qua è così, se sono qua è così, se sono qua è così e devo andare. Quando fa la somma finale cosa resta? Quella di partenza. Siccome un'operazione del genere posso fare in infiniti modi diversi, io non posso assolutamente dire che la relazione ha significato. Qual è la sostanza del discorso? Guardatemi un attimino nelle palle degli occhi, perché è qui che spacca la filosofia della scienza. Scegliete, se non bisogna restare sul colle. Quando faccio una misura, io faccio una misura finita, quindi integrale. La relazione che io ottengo è sempre una relazione integrale. Quando dalla relazione integrale passo a una relazione differenziale è perché ho tolto l'integrale e ho lasciato l'integrando, e lo faccio con una procedura matematica. Ma mentre l'esperimento mi conduce alla relazione integrale, la relazione differenziale non è più il risultato di una misura, ma di un bizantinismo matematico grazie al quale io tolgo la somma, il segno di integrale. Automaticamente mi sono fregato, perché ho rinunciato all'esperimento e l'ho dovuto fare, perché se no non ho l'equazione differenziale, e se no non ho l'equazione differenziale non posso fare conto. Ma attenzione ragazzi, scrivetelo bene questo, perché è fondamentale, scrivetelo fino a che non finisco di parlare. Io non posso fare, lo vedremo meglio in seguito, però quando io scrivo l'equazione di Maxwell, io scrivo una relazione integrale e da questo passo a una relazione differenziale.
Ma non ha significato.
Accidenti, vedete, però non sto attaccando, è sempre la... non so come fare, io poi mi mangio il fegato e non dormo, perché mi sembra di derubarmi del tempo che io mi devo. Mi è stato diceva se tu non avevi insegnato a fare 16 anni profondamente. Zio Rodo un po' di codita stamattina. E il prossimo buffone che era sempre pezzato per portare per le lavoro. Quindi siamo tutti preoccupati dello stato di salute di Zio Rodo. Lei lo sa che è Zio Rodo?
Sì, sì.
Allora, guardate. Non prendete appunti, state soltanto a guardare le passate che scrivo. Questa grandezza si chiama forza detonatrice e la posso misurare con un vomito. Ragazzi, vi dico la posso misurare, perché se non la posso misurare neanche inutile che te lo mandi, eh? Se dovesse arrivare a un certo punto, cioè, non la posso misurare, va bene, con lavoro non ce la devo fare. Quindi, questa grandezza integrale la posso misurare con uno strumento che si chiama tensiometro, o ovviamente volume. Perché è integrale? Perché è fatta su un dominio di integrazione finito, una spira. Questa grandezza che si chiama flusso, io la posso misurare con uno strumento che si chiama fonometro balistico. Va bene? Balistico nel senso della meccanica della prova balistica. Perché è integrale? Perché si rifà un dominio di integrazione finito che è la superficie che si appoggia a questa frontiera. La successione mostruosa di osservazioni sperimentali si mette in equazione e diventa questa. Questa relazione integrale non la schioda nessuno, è verificata dall'esperimento ed è basata su grandezze misurabili. Va bene? Questa è sacra. Adesso, la forza elettromotrice è la circuitazione, cioè il lavoro, del campo elettrico. Qualcosa non torna?
Io vorrei sapere come lei mi fa dire che la prima formula in atto è una relazione di tipo integrale.
Certo, cioè, perché il dominio finito.
Ah, in quel senso lì. Okay.
Integrale vuol dire finito, eh.
Okay, okay.
Io, scusate.
Okay. Perché vedevo delle derivate, mi ha dato un po' in pure.
Integrale non in quel senso,
esatto.
Integrale nel senso di finito.
Sì, sì.
Io lo spazio come lo vivo in due modi.
Sì.
Grandezze tra, grandezze attraverso. La grandezza tra è un integrale di linea, tanti elementi di più.
No, secondo me la parola chiave però cioè lui nel senso non devo intenderlo con un integrale segno matematico.
Integrale
è l'azione integrale in senso fisico, dopo
esatto,
ah, sì, questo perché ho visto delle derivate, ho detto, è una relazione integrale, non ho visto integrale.
È
solamente, sì, sì, perfetto, dal punto di vista fisico non è.
Non,
sì, 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 sì. È di fatto, infatti poi quando ho scritto l'integrale ho detto ok, quella era una relazione fisica. Scusi, era.
Ci siamo? Il flusso? È un integrale di superficie. Su questa superficie. In sostanza che cos'è questo? Se io prendo un pezzo di spira e ho questo tensore, il campo E, visto nella sua componente, secondo T, quindi TDS, sommato su tutti i contributi, va bene? Questo che cos'è? Un elemento di superficie identificato da questo tensore normale, ho questa leva B scalarente in DS, mi dà questo flusso, lo sommo su tutti i flussi e ottengo la relazione, va bene? Ci siamo, lo vedete quindi che è una relazione integrale? Allora questa relazione, guardate come la posso scrivere, la posso scrivere così: E scalare T uguale meno D su DT B scalare M di S. Attenzione ragazzi, io sono partito da questa relazione che è l'umilissima messa in equazione di un esperimento fatto con due strumenti meccanici. Un circuitometro è uno strumento balistico, lo stesso che userei per fare una perizia quando devo verificare se una pistola ha ammazzato o meno un povero Cristo. Il pendolo balistico, va bene? Ci siamo? Niente di... è il massimo della meccanica. Che qui ci siamo? Questa, se è vero che il cosmo è fatto di grandezze tra e di grandezze attraverso, dovrà far sì che il primo membro sia una grandezza tra e il secondo membro sia una grandezza attraverso. Infatti, accidenti a voi, guardate, perché dico che è una grandezza attraverso? Perché questa la faccio così e quindi è, è tra,
sì,
tra questo punto e questo, sì, punto,
sì.
E questa è attraverso.
Sì.
Se considero il corpo come infiniti cilindretti infinitesimi, ho il tra,
sì,
e l'attraverso. E siccome il tra lo devo per forza fare con un circuitometro, da qui a qui, e l'attraverso con una prova balistica, devo misurare quanto l'ambrusco sta passando in quel tubo, alla fine questa relazione sperimentale mi diventa il lambruscometro, non lo so come volete chiamarlo. Diventerà in questo modo, va bene fin qui? Lo vedete che non ho fatto altro da qui a qui che prendere l'evidenza sperimentale, scriverla in forma matematica, considerare lo spazio fisico come tra e attraverso ed esprimere con gli integrali questa, attenzione, questa mia lettura del corpo così. Da qui a qui, io decido di farlo da filosofo, lo capite che da qui a qui io sto pensando che lo spazio sia infiniti più vicini, dove c'è un percorrerli e un attraversarli. Lo capite che non è più uno spazio geometrico, è uno spazio che io percorro e attraverso. Vuol dire che non è più soltanto un attraversare, ma è anche un mediante, perché lo stesso tubo potrà avere il Lambrusco oppure il Barolo e la densità sarà diversa. Come filosofi siete passati dal mediante al mediante attraverso. Quindi lo capite che siete voi che avete fatto delle ipotesi sullo spazio. Il matematico è solo un coglione che fa moltiplicando e dividendo bene. No?
Cioè, nel senso...
Lei, posso darvi un consiglio? Si smolla un po' di più. Mi vada un po' più a pancia e un po' meno intelletto, che lei ha tantissimo, è in una posizione di difesa. Linguaggio del corpo, la sto vedendo. Cos'è che non le torna? Mi dica,
cioè, allora,
io
non sono
specifico,
in quello fisico poi c'è, cioè, un'ulteriore distinzione tra o tra il distante tra o tra attraverso,
certo.
E poi la storia dei mitianti,
che io, se sono in uno spazio come quello galileiano, come quello newtoniano, questi oggetti di M1 e M2 che si parlano secondo un parametro che è soltanto R, la distanza. Quando io ho detto che i due punti hanno distanza, non devo dire se i due punti sono nel Barolo o nell'Ambrusco. Quindi, scusi, se il Barolo e il Lambrusco si identificano con lo stesso R, vuol dire che dentro il Barolo e il Lambrusco sto facendo della geometria analitica. Quando lei faceva un esercizio di geometria analitica e le davano le coordinate XYZ, lei non doveva precisare se era Barolo, Lambrusco o Acqua San Pellegrino, vero? E quello, cazzo, non è uno spazio geometrico.
Sì.
Adesso qui invece, se lei pedala dentro lo yoga, dentro all'Lambrusco, dentro al Barolo, il fumo cambia, allora vuol dire che quello spazio interviene non solo con l'R, ma anche con la sua, io dico sono Barolo, tu chi sei? Lambrusco, ma chi ti conosce? Esatto. E secondo la filosofia dinamica scozzese che studieremo a fondo, lo spazio è posizione, inerzia, movimento ed elasticità. Quindi qualunque spazio interviene con elasticità, inerzia e movimento.
anche, e qui viene il mistero che scomoda i filosofi, anche il nulla. Il nulla è elastico e ha inerzia. Per accettare questo non basta fare un po' di integrali, moltiplicando e dividendo per, bisogna fare un ragionamento indietro che coinvolge, e sono tutti pieni di limiti da lì, è giusto? Capite perché dico che voi dovete fare un culo 60x90 per dire il termine accademico, se adesso le torna? Credetemi, quando esco di qui è come se fossi stato un pomeriggio con Sherlock Holmes. Che poi non è il mio tipo, ma comunque io sono rimasto legato ai tempi di Audrey Hepburn. Adesso poi sono incazzato che quella iperpoputa di Marilyn Monroe sta ritornando con mamma mia. Nelle massime consonanti sulla Bondo stavo citando Baudrillard quando dice: amate la donna dal piccolo seno, perché così quando la abbracciate sarete più vicini al suo cuore. Bene. Poi dice anche: ho dimenticato il nome di quella scarpa. Poco male, la rincontrerò all'inferno. Leggete Baudrillard, ma soprattutto leggete di Stendhal. E lo scorso ho scritto un articolo su Stendhal che devo portarmi se lo trovo, che però sono un po' disordinato. Allora, posso andare avanti? Allora, siete d'accordo? Guardate la lavagna, per favore. Capite che siamo l'unica università in Italia che sta facendo queste cose e che probabilmente potranno doverle fare in futuro? Sei pronta? Cioè, è con noi? La derivata di una somma vale la somma delle derivate? Sì. Allora il segno di derivata lo posso portare dentro? Sì. Allora posso scrivere così? Diventa derivata parziale perché dentro la mia funzione dello spazio di tempo. Un teorema fondamentale del calcolo vettoriale, che si chiama teorema di Stokes, dice che questo, e questo lo prendiamo per buono, lo dimostreremo in seguito, lo trovate nel quadro, e forse una delle equazioni più importanti del corpo. Il teorema di Stokes dice che questo integrale si può scrivere in questo modo: rotore del campo elettrico sarà M in S. Guardate, adesso scatta il meccanismo, siete pronti? Questo è un formalismo matematico a partire da qui, lo vedete? Allora, sai che faccio un infarto? Già, sto mettendo tutto, ragazzi. Quando verrete nel mio funerale, ricordate, io sarò sulla scusa di carbone, ovviamente, con sopra me una sciabola e avrò una scorta di dragoni. È il minimo, Questo è ovvio. E avrò un picchetto con le lance, con i mantelli all'indietro, e la bandiera brunata.
Basta.
Così. Allora, ragazzi, questa è l'evidenza sperimentale, non la si schioda. Ho fatto le misure. Che cosa ho detto? Una relazione fisica è un'equazione matematica tra grandezze misurate o misurabili. Va bene? Mi ricordo che il mio spazio è uno spazio fisico e che quindi tra e attraverso. Quindi se è tra e attraverso, io devo poter considerare una circuitazione e un flusso. Lo posso fare perché sono partito da un volumetro e da un volumetro balistico. Quindi l'esperimento mi rende inattaccabile, va bene? Allora, se questa è tra, io la posso scrivere così. Se questa è attraverso, la posso scrivere così. Con un po' di giochini, questa la metto dentro. Un teorema fondamentale della matematica dice che la circuitazione è questo rotore. Allora, io ho questa integrale e questa. Se le due somme sono identicamente uguali, vuol dire che i due integranti sono identicamente uguali. Allora da questa io posso scrivere questo
motore del caffè per lo scala P.
Questa è la prima persona di Maxwell. Ho preso questa parte togliendo questa
NDS, però.
E l'ho resa uguale a questa togliendo ancora questa, osservando che i domini di integrazione sono gli stessi, sono sostituiti dalla superficie che si appoggia qua.
Mi scusi, là davanti c'è un meno, ah no, è rimasto, scusa, me lo sono perso.
Se devo andare lì, perché non so. Diventa denaro parziale perché la fine di tutto in funzione dello spazio e del tempo. Allora, se io dico, c'è un bizantinismo matematico che non è essenziale, ma che vi devo dire, guardate, quando io faccio questo b dipende dallo spazio e dal tempo, giusto? Se faccio l'integrale rispetto allo spazio, l'integrale rispetto allo spazio, il risultato che ottengo è funzione solo del tempo, perché delle due variabili una ha lasciato, giusto? Allora, se l'integrale dipende solo dal tempo, la derivata deve essere totale. Quando invece io entro, la b che mi trovo, che non è stata ancora integrata, dipende sia dallo spazio che dal tempo, e allora devo mettere il segno di derivata parziale per far vedere che delle due variabili ne ho scelta una e non l'altra. Questo è un bizantinismo che dà il rigore della matematica. Poi su questo bisognerebbe fare l'integrale di una derivata convettiva, ma questo ci porterebbe molto lontano e quello diventa alta professione dei fisici matematici di mestiere. Io vita mia ho usato una volta la derivata convettiva perché dovevo scrivere l'equazione di un amperometro che si muoveva con due spazzole attaccate dunque lungo due conduttori, il casino di una linea elettrica di telecomunicazioni, veniva fuori una roba folle. E lì ho dovuto usare una derivata convettiva, ma lì si va nel mestiere, ciascuno il suo. Allora, siete d'accordo che siamo arrivati qui? Siete d'accordo che questo è un esperimento puramente matematico? Guardate, siete pronti? Aggiungo una costante arbitraria, la derivata della costante è 0. A questo campo aggiungo un gradiente arbitrario. Siccome il rotore del gradiente è 0, non cambia niente. Ho due indeterminazioni.
Ecco.
La relazione è un esperimento matematico, non è più un esperimento fisico. Infatti è associato a un elemento DL di linea e a un elemento DS di superficie. Mi sto muovendo sull'infinitesimo. L'esperimento diventa puramente matematico. Come faccio a verificare sperimentalmente la cosa? Quella legge lì non la sperimento per un cacchio di niente, perché mi porto dietro tante di quelle indeterminazioni che neanche Marco Berlino riuscirebbe. Non è più fisica, è matematica, e quindi non lo so più. Ragazzi, sto facendo un esperimento di Stokes, io faccio una cosa giusta, ma nel momento in cui mi vendo l'anima al diavolo e tolgo l'integrale,
ecco,
mi sono perso la realtà univoca della somma, sono andato sulla tendo, ho rinunciato a ogni dignità, ho venduto la primogenitura per un piatto di lenticchie. Perché mi sono tolto il segno di integrale? Perché così mi sono trovato un'equazione differenziale.
Ecco.
Nuovamente, che cosa sono riuscito a fare? Il presente, il passato e il futuro. E quindi, vendendo l'integrale, sono ritornato al presente, passato e futuro, e quindi alla possibilità di integrare. Come faccio a questo punto a verificare che quella legge è giusta, visto che non posso misurarla? Semplice. Grazie a questa legge esistono le onde elettromagnetiche. Se io posso misurare le onde elettromagnetiche, vuol dire che le onde elettromagnetiche esistono, e siccome le onde elettromagnetiche sono la conseguenza di questa formula, vuol dire che questa formula è giusta.
Noi diciamo misurabilità sperimentale. Diciamo misurabilità sperimentale.
In diretta, però. Appunto in diretta, io devo aspettare che la mostra arrivi, Quando faccio i conti, dico l'onda di Augusto arriva tra 2 giorni, tra 2 giorni da bravo c'è il bicchiere, se vedo che la l'onda di Augusto dentro c'è, vuol dire che il mio calcolo dell'onda che si propagava era giusto. Ma non posso andare a fare l'esperimento lì, perché se aggiungo un gradiente vado in bianco, se aggiungo una costante vado in bianco. Ma perché vado in bianco? Perché io mi sono venduto l'anima al diavolo, io ho fatto tutto, io sono partito da una legge integrale, l'ho scritta in forma integrale e metà strada ho tolto l'integrale. Chiaro che a questo punto io sono andato in bianco. Ditemi che a questo punto la fisica matematica non è forse la materia più importante per i filosofi scientifici e risparmio.
È una giustezza posteriore.
Certo. Infatti, le onde elettromagnetiche sono legate alla corrente di spostamento. La corrente di spostamento è una deduzione puramente matematica, fatta nel 1864 da Maxwell. Maxwell prende in mano un'equazione, la corregge, ottiene una nuova relazione dove compare una grandezza inesistente che viene chiamata metafora scientifica, che è la corrente di spostamento. Quella formula non viene accettata da nessuno perché è un puro gioco matematico, ma da quel gioco matematico si deduce l'esistenza dell'elettromagnetismo. Nel 1888 il governo tedesco stanzia una cifra colossale per mettere in piedi uno strumento, una sperimentazione che dimostri che le onde elettromagnetiche non esistono, perché in questo modo dimostrerà che la deduzione dell'inglese, anzi dello scozzese Maxwell, è cannata clamorosamente. Spende una scarettata di palanche per dimostrarlo, e nel dimostrarlo verifica che le onde elettromagnetiche ci sono. Questa ricerca è stata commissionata da Helmholtz in persona, che l'ha affidata al suo assistente e discepolo Hertz. Quando Hertz va dal suo maestro, dice: ma non so come gliela dice, sono andato via, però di dimostrare che la serie che somiglia
uno a zero per gli scozzesi.
Italiano tedesco sotto la minchia si è scritto anche, e dice non è come si esiste. Perché la, gli inglesi sono per l'azione a distanza, gli scozzesi sono per l'azione a contatto, perché in questo modo fanno la forma degli inglesi, e è su un'azione a distanza corretta. Quindi la Germania vuole dimostrare che quella che vince è la teoria di Helmholtz. L'evidenza sperimentale dà ragione. Quando Maxwell scrive il suo libro, è il direttore del più prestigioso centro di ricerca del mondo, il laboratorio Cavendish. Avrebbe potuto inventare un esperimento che in un attimo dimostrasse quello delle sue competenze. Lui, che era un grande, forse il primo grande filosofo della scienza, di altro filosofo della scienza, dice: ma io non mi preoccupo di fare questa verifica. Dio non può che fare formule perfette ed eleganti. E siccome quella legge è elegante, non può non essere vera. In questo momento ho qualcosa più importante da fare: inventare il board, cascare il board per rappresentare i vettori. Cosa volete che mi frega di fare un esperimento per dimostrare che le onde esistono, visto che la relazione è così elegante? Adesso ve la dimostro in un attimo. Portatevi sempre dentro alla vostra borsa, alla vostra valigia di Mary Poppins, vicino al buffo, tutte le formule, dovete poterle magicamente tirare fuori come un mago della pioggia, insieme al fatto. Chiaro? Quindi, parliamo di questo. Tiriamolo fuori e innamoriamocene. Cosa succede? Le due formulazioni sono completamente separate, quella tedesca e quella inglese. Ma nel 1894 c'è uno studentello di 21 anni, si chiama Levi Civita, e pubblica sulla rivista Il Nuovo Cimento un articolo intitolato sulla riducibilità delle equazioni dell'Helmholtz, non dietro, alla forma herziana. Quindi non dice la forma marxoniana, perché in quel momento Hertz è caduto di grazia perché ha scoperchiato la verità, e quindi dà al giovane Hertz il ruolo che dovrebbe essere di Maxwell. Quindi salva Maxwell e lo isola nel suo mondo scozzese, riabilita Hertz e quel coglione di Helmholtz diventa Helmholtz. Nelle quattro pagine dell'articolo vi fa vedere che con un piccolo ritardo del potenziale ritardato faremo il potenziale ritardato, sarà una magia da paura. Con un piccolo passaggio matematico, tutto ciò che è azione a distanza diventa azione per contatto. Lui dice: con un piccolo cambio di costanti, la teoria di Helmholtz coincide con quella di Maxwell. E poi conclude su tre righe. Queste considerazioni potrebbero portare a delle conseguenze ben più importanti sulla teoria della gravità e sull'elettrone, cioè sostanzialmente la relatività stretta. Però dice, io in questo momento ho premura, devo scrivere un sacco di altre cose e quindi non mi soffermerò su questo argomento. Chiude, manda l'articolo a stampa e praticamente tutto viene risolto. La tappa scientifica, grazie al giovane Tullio De Vicini, viene completamente risolto. L'articolo è introvabile.
No.
Ce n'è una copia eccezionalmente nella collezione di Oari, ma questo si sa. Come il professore Carabano, così, se ce ne sono altrettanto di condominio. Allora, beh, però non ho divagato oggi,
no,
assolutamente. Allora, faccio vedere la dimostrazione maxwelliana, perché è elegantissima. Voi non la capirete, però ne intuirete la tensione emotiva. Tra un po', quando useremo il quadernuccio, la capirete. Va bene? Guardate. Su questa cosa i filosofi della scienza inglesi e francesi hanno scritto dozzine e dozzine di articoli. Il più grande specialista in questi campi, in questo tema, è il professor Salvo Agostino di Roma, il mio maestro. Il mio maestro di storia della scienza è niente meno che Salvo Agostino. Io scrivo e pubblico in studio con Salvo, mi chiama Andrea Lucio, dai suoi 86 anni. Vi dico, potrei dirvi tante cose. Potrei dirvi tante cose di quell'uomo, potrei dirvi per quale mille motivi io ami Salvo. Vi dirò che telefonai a Salvo D'Agostino una mattina, a casa, io avevo studiato tutto quello che Salvo aveva scritto ed ero rimasto innamorato di quest'uomo straordinario che teneva concerti insieme a Giuliano Toraldo di Francia a Firenze, come Fiato, che aveva insegnato fisica matematica alla cattedra che era stata di Stiglitz, che era stato assistente di Amati e di allievo del gruppo di Roma di via Calisterra, era stato ufficiale di cavalleria e che un giorno aveva fermato dei carabinieri a cavallo a Roma perché secondo lui non stavano cavalcando per meno da Caprini e si insegnava prima no. Ho telefonato al professor Salvo D'Agostino e l'ho tenuto 2 ore al telefono, gli ho fatto la capoccia, non ho più, e lui mi ha detto bene, dovremo lavorare insieme, quando vengo tra 2 mesi a Milano ti chiamo. Io non mi cago neanche. 2 mesi dopo stavo facendo esami, entra la segretaria e dice: Adri, dimmi, c'è un certo professor D'Agostino per te al telefono. Wow, ho buttato in aria il cancellino e Gerson, sono andato al telefono e mi sono trovato con Salvo che mi ha offerto una minestra di verdura che non dimenticherò mai, anche perché la minestra di verdura mi sta sulle palle, però quel giorno l'ho mangiata volentierissimo. Vi do solo 2 cose di Salvo, perché ho fatto un po' pubblico con Salvo. che adesso sto scrivendo un libro sotto l'egida delle Corpore Tecniche, che avrà la sua prefazione. Era a casa mia nel mio giardino, e a un certo punto gli ho detto: Salvo, non mi è chiara l'integrazione col metodo di Hans. Mi ha preso il braccetto, siamo andati avanti e indietro per il giardino, perché lui ha scavato con il paperino la traccia, e alla fine l'ho perduta. Eravamo a vino l'anno scorso, e a sera a cena sul tovagliolo, ho fatto 6 anni, ha ricavato il tensore di Marco e la noi, tra virgolette, giovani, così, alla pena di seguito fuggente. Sul tovagliolo, io ho già scattato la mano. Il giorno dopo dico: ma Salvo, senti, stavamo nella stazione, c'è qualche passaggio che non mi è chiaro. Lui ormai è storico della scienza ai massimi livelli. E lui mi dice: lui stava prendendo il treno per Roma e io il treno per Milano. Mi dice: Andrea, Lucio, ti accompagno a Milano in treno, ti faccio la spiegazione e quando ho finito la spiegazione scendo e prendo il treno per Roma.
Ho fatto bene.
Ho sentito il treno, ho fatto il viaggio, sono arrivato a Bologna, mi dice: Andrea, non c'è piano. Sì, beh, adesso scendo. Ecco perché io dico che sono che lassù e qualcuno mi ama, perché se no non avrei incontrato uomini così meravigliosi. Quindi il fatto che la classe di docenti universitari sia la classe di stronzi non mi frega niente, perché ci sono uomini meravigliosi come questo. Io ho in mente un altro grande sogno: portarvi un giorno qui Salvo a farvi una lezione. Allora, quindi, come ci vuol dire, nuovi discepoli, vediamo ciò che ho imparato da voi insieme. E quindi c'è da dire. Anche se io non ho mai un piatto di verdura, non mi essere di verdura non mi sa. Allora, il ragionamento di Marco è questo. La legge di Hertz dice che il vettore del campo magnetico varia come funzione. La legge di continuità dice che la divergenza della corrente di conduzione vale la verità per ciascuno dei davanti della densità di carica. Allora, guardate, questi sono due dati dell'evidenza sperimentale. Prendeteli per quanto potete capirli, perché li capirete meglio più avanti, va bene? Non mettetevi in posizione di difesa e godetevi la dimostrazione. In regime stazionario questa grandezza è costante, la sede arrivata è nulla, quindi la divergenza è nulla, quindi questa divergenza è nulla.
Scusa, piccola premessa: il regime stazionario riferito a cosa?
È nel tempo, quindi in regime costante il corrente continua, questa è costante, la derivata è nulla, quindi la divergenza è nulla. Se la divergenza è nulla, quando prendo la divergenza di questo deve essere uguale alla divergenza di questo. Allora, siccome la divergenza di un rotore è sempre nulla, io ho che la divergenza del primo membro vale la divergenza del secondo membro, che è nulla perché roba è uguale alla costante. Allora, in corrente continua le correnti sono chiuse su se stesse, quindi questa legge mi dice che in corrente continua la corrente è chiusa su se stessa e che dalla corrente si può calcolare il campo magnetico. Quindi, se io prendo un percorso così, tutto chiuso, mi faccio circolare una corrente, questa legge mi dice che so calcolare il campo magnetico. Il campo magnetico viene calcolato su una corrente chiusa, perché in corrente continua le correnti sono
e si calcola in?
Con in,
cioè calcolo il campo magnetico
integrato in queste due equazioni.
E ma cosa mi viene? Un numero?
Mi viene il solito funzione dello spazio. Adesso passo al regime variabile. Attenzione, se passo al regime variabile, questa qui non è più costante, questa derivata non è più nulla, questa divergenza non è più nulla, mentre questa divergenza, essendo uguale alla divergenza del rotore, è sempre nulla. Allora o è sbagliata questa o è sbagliata questa. Questa non è sbagliata perché è la conservazione della materia, allora è sbagliata questa. Se è sbagliata questa, vuol dire che la corrente può essere aperta con questa diversa di zero, con questa corrente può essere aperta, e allora vuol dire che io devo poter calcolare un campo magnetico da una corrente aperta. Tutto il mondo cercò di calcolare una corrente, un campo magnetico da una corrente aperta, infilando un cumulo di cazzate che non finiscono più. Occhio al ragionamento di James Giacomo. Lui dice: questa legge è elegante, quindi è vera, non si schioda. Al limite ci siamo persi qualcosa. Tutto questo lo dice il suo cane Charlie, al suo cane Toby. E poi quando scrive la formula, al pomeriggio alle 6 sale sul suo cavallo Charlie e se ne va a fare un giro. Qui, in questo momento stiamo parlando con Toby, va bene? Lui dice a Toby: Toby, questa legge è elegante, per quale cazzo di motivo deve essere sbagliata? Se non so in scozzese come si dica, però tradotto è: per quale cazzo di motivo deve essere sbagliata? Secondo me ci siamo dimenticati qualcosa di strano. Toby gli dice: sì, sono d'accordo con te, James, e gli aggiunge: quel qualcosa che ci siamo dimenticati per strada deve essere una cosa che va aggiunta. In modo tale che il regime stazionario non ci sia, e il regime variabile sì. E allora James dice a Toby: se è così, deve essere sotto il segno di derivata temporale, in modo tale che quando è costante sparisce e quando è variabile torna. Dopodiché dice James a Toby: ma secondo te questa formula è sempre elegante? Toby guarda, dice: essenzialmente sì. E quindi vanno avanti. Allora, che cosa fanno? Se questa si ricordano questa relazione qui, ne fanno la derivata. Fanno la derivata della divergenza, loro due, dopodiché la derivata della divergenza la portano dentro, e questo è questo. Sì. A questo punto, questa parte la mettono qui. A questo punto, con un teorema che non vi posso fare, ma che dovete darmi per buono, facendo questo giochetto il risultato finale diventa questo. Allora, se il regime stazionario questa parte non c'è, la corrente è chiusa, il campo magnetico si crea da corrente chiusa. Se il regime variabile compare questa, ma tutta questa è ancora chiusa, e allora a creare campi magnetici sono sia la corrente di conduzione che la corrente di spostamento. Che cosa vuol dire? Conduttore, armatura del condensatore, conduttore. Qui passa la corrente di conduzione, il campo magnetico è questo. La corrente di conduzione arriva in questo punto, riparte come corrente di spostamento. Il campo magnetico è questo. Questi due campi magnetici sono distinguibili. Il percorso chiuso è quello nato da questa legge. Questo è un gioco puramente matematico e filosofico. Siccome da questo gioco saltano fuori le onde elettromagnetiche, e le onde elettromagnetiche sono dimostrate sperimentalmente, la deduzione di James sarà corretta. Ci sono due passaggi che sono stati possibili saltare, perché dovrebbero comportare cambiamenti. Due minuti. Che questa crea le onde elettromagnetiche lo vediamo in un attimo.
Come fa a creare le onde elettromagnetiche?
Corrente di conduzione, trasformatore e condensatore, linea di forza del campo elettrico, vediamo, il circuito diventa questo. Queste linee di forza vanno così. Le leggi sono queste due. Allora, questa è questa. Da questa viene questa. campo magnetico. Ma questo campo magnetico viene campo elettrico. Il campo elettrico viene campo magnetico.
No.
L'anello è l'interpretazione che Sacri aveva condiviso il progetto, che era una semplice unità conoscitiva. Perché era? Ma semplice, perché è elegante, io non posso fare cose eleganti. Ditemi sempre che questo non è compito vostro di eletti. Vediamo, provate a dirlo. Siete capaci. Non ho divagato, vero? Sono andato avanti sulla parte lunga. Grazie.
No, perché? Arrivo, eh?
Perché? Tutto questo lo trovate nel quadernuccio, eh? E poi nel